Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Ah, mio padre era agricoltore, come tutti a quell'epoca. Certo, non ha cominciato così.
Per il computer sei al limite.
No, ce la farò.
Siamo sugli stretti. Ora disattivo, Cooper. Oh! Disattivo tutto.
No, mi serve attivo!
Papà.
Scusa, Marv. Torna a letto.
Pensavo fossi il fantasma.
No. Tesoro, non esistono i fantasmi.
Il nonno dice che possono venire.
Beh, forse perché si sta preparando a diventarne uno lui stesso. Ora torna a dormire.
Hai avuto un incubo sull'incidente?
Il letto ti chiama, è meglio che vai, Marv.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e questa è Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di un altro film di Christopher Nolan, Interstellar. Interstellar è un film del 2014 interpretato da Matthew Connery, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine. Il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di un pianeta abitabile per l'umanità. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. Christopher Nolan ha inoltre prodotto il film insieme a sua moglie Emma Thomas e Linda Obst. Il fisico teorico del Caltech Kip Thorne, uno dei maggiori esperti internazionali della teoria della relatività generale, è produttore esecutivo e ha contribuito al film come consulente scientifico.
Ci siamo sempre contraddistinti per la capacità di superare l'impossibile. E consideriamo quei momenti.
Il primo uomo a volare più veloce del suono.
Quei momenti in cui osiamo puntare in alto, infrangere barriere, raggiungere le stelle.
Gemini 6, consenso a procedere.
Conoscere l'ignoto.
Grande passo dell'umanità.
Consideriamo questi momenti come le nostre più gloriose conquiste.
E infiammato l'immaginazione di una generazione.
Ma abbiamo perso tutto questo.
Entra in porto per l'ultima volta.
O forse abbiamo solo dimenticato che siamo ancora pionieri e abbiamo appena iniziato e che le nostre maggiori conquiste non possono essere alle nostre spalle, che il nostro destino è sopra di noi.
Interstellar vede la presenza di tre veicoli spaziali, un Ranger, l'Endurance e un Lander. La funzione del Ranger è simile a quella dello Space Shuttle, essendo in grado di entrare e uscire dall'atmosfera di un pianeta. La stazione spaziale Endurance ha una struttura circolare costituita da 12 capsule, 4 con equipaggiamento per la colonizzazione planetaria, 4 per i motori e 4 ancora con funzione di ambiente medico, di ristoro e alloggio per l'equipaggio. Il designer Nathan Crowley disse che per l'Endurance si ispirò alla Stazione Spaziale Internazionale. è un vero miscuglio di differenti tecnologie, c'è roba analogica e cose digitali, c'è un sistema di backup ma anche interruttori e bottoni tangibili, è veramente come una specie di sottomarino dello spazio, ogni centimetro di spazio è stato utilizzato, ogni cosa ha uno scopo. Nel film Interstellar, la piaga è una delle principali minacce che l'umanità affronta. Nel 2067 l'umanità è sull'orlo dell'estinzione a causa di una carestia globale causata dall'ecocidio. La Terra è devastata da disastri, carestie e siccità. La maggior parte della popolazione è costretta a diventare agricoltori per sopravvivere. Joseph Cooper, un ex pilota di prova della NASA e ingegnere, vive con i suoi figli Tom e Marv e il suocero Donald.
Dopo la piaga abbiamo dovuto bruciarlo. C'era ancora il mais, ettari di mais, ma c'era soprattutto sabbia.
Non so se riesco a descriverla, era costante, c'era questa continua tempesta di sabbia.
Tagliavamo delle strisce di lenzuola e le mettevamo certe volte sul naso, sulla bocca, per respirarne un po' meno.
Beh, quando apparecchiavamo mettevamo sempre il piatto al contrario, tazze, bicchieri, mettevamo tutto al contrario.
Sbrigati, Marfa, muoviti, Tom, andiamo!
Alle 4, tu e io nel granaio, resistenza agli erbicidi, corso base. Ha ricevuto?
Sì, signore.
Non a tavola, Marfa.
Papà, lo puoi aggiustare?
Che hai fatto col mio lander?
Non è colpa mia.
Fammi indovinare, il tuo fantasma
l'ha spinto giù dallo scaffale e fa sempre cadere i libri.
Non esistono i fantasmi, stupida.
Ehi.
Ho trovato il nome, si chiama Poltergeist.
Papà, diglielo.
Beh, non è molto scientifico, Marv.
Hai detto che scienza è ammettere ciò che non sappiamo.
Ti ha fregato.
Ehi, prenditi cura della nostra roba.
Cooper.
Va bene, vuoi parlare di scienza? Non dirmi solo che hai paura di un fantasma, no, devi andare oltre, annotare i fatti, analizzare, arrivare al come e perché, e poi esponi le tue conclusioni. Ci stai?
Ci sto.
Va bene. Buona giornata a scuola.
Fermo lì. Incontri genitori insegnanti, genitori. I nonni non sono previsti.
Non fermarti, non fermarti.
Papà!
Tom!
Che c'è, scusa? Hai detto di non fermarmi?
Beh, è un esempio perfetto della vecchia storia. Se ti dico di buttarti a fiume, tu lo fai?
L'abbiamo perso.
Invece no. Vuoi farci un giro? Questo. Vai. E adesso portiamolo giù lì sul ciglio del bacino. Ottimo lavoro.
Da quanto girava lassù? Oh,
il controllo missione di Delhi ha chiuso i battenti insieme a noi 10 anni fa.
Oh, allora sono 10 anni. Perché è sceso così tanto?
Non lo so. Forse il sole gli ha fuso il cervello, cercava qualcosa.
Cosa?
Dammi un grosso testa piatta. Forse è una specie di segnale. Non lo so. Ecco fatto.
Che cosa pensi di farle?
Gli darò da fare qualcosa di socialmente utile. Tipo guidare una mietitrebbia.
Non possiamo lasciarlo andare. Non faceva del male a nessuno.
Deve imparare ad adattarsi, Marf. Come tutti noi.
Nel film sono inoltre presenti due robot, Case e Tars. Nolan desiderava che i robot non avessero fattezze antropomorfe e scelse quindi un design geometrico, un parallelepipedo in pratica. Il regista disse: si tratta di una filosofia di design molto complicata, è basato sulla matematica, sono 4 blocchi principali combinabili in 3 modi diversi, quindi ci sono 3 combinazioni, ma poi si suddividono a loro volta in altre 3, e tutti i pezzi possono essere suddivisi ancora e così via, tutto in proporzione. Vacci a capire. L'attore Bill Irwin diede la voce e manovrò i robot sul set, ma in seguito venne doppiato da Josh Stewart e la sua immagine cancellata digitalmente in modo da non apparire sullo schermo. Durante una tempesta di polvere, Cooper e Marv scoprono un'anomalia gravitazionale nella camera di Marv. Questo li porta a una struttura segreta della NASA. Cooper viene reclutato come pilota per una missione spaziale che li porterà oltre la galassia alla ricerca di nuovi pianeti abitabili. Un wormhole appena scoperto nel sistema solare offre loro la possibilità di esplorare un pianeta che potrebbe sostenere la vita umana.
Allontanarsi dalla recinzione!
Non sparate, sono disarmato. Ho mia figlia in macchina.
Non aver paura!
Come hai trovato questo posto?
Dov'è mia figlia?
Avevi le coordinate di questa struttura segnate sulla cartina. Dove le hai prese?
Dov'è mia figlia?
Non voglio metterti di nuovo KO. Siediti!
Pensi di essere ancora nei Marines, amico? I Marines non esistono più. I soldatini come te adesso mi tagliano l'erba.
Dove hai trovato le coordinate?
Sì, ma non somigli molto a un tasaerba. Penso che ti trasformerò in un aspirapolvere iperqualificato.
Invece no. Tars, indietro, per favore.
Sai, corre dei rischi usando degli ex militari come sicurezza. Sono vecchi e le loro unità di controllo sono imprevedibili.
Lo Stato non poteva darci altro.
Chi è lei?
Il dottor Brand.
Sì, conoscevo un dottor Brand una volta, era un professore.
Perché pensa che io non lo sia?
Non era così carino, tra l'altro. La prego, dottor Brenda, non so cosa stia succedendo. Sono spaventato per mia figlia e la voglio accanto a me. Se me lo concede, le dirò tutto quello che vuole.
I funzionari e la ragazza nella sala conferenze, per favore. Sua figlia sta bene. È in gamba. Deve essere molto sveglia la mamma.
È evidente che non gradite ricevere visite. Lasciateci fare marcia indietro, così ci leviamo dai piedi, eh?
Non è così semplice.
Ma certo che lo è. Senta, non so niente di voi, non so niente di questo posto.
Invece sì.
Papà!
Ciao, Cooper.
Professor Brand.
Mi spieghi come ha trovato la struttura?
Per caso, diciamo, ci siamo ritrovati qui. Facevamo un giro di recupero.
Siete nel posto più segreto del mondo. Nessuno ci arriva per caso, nessuno va via per caso. Cooper, ti prego, collabora con queste persone.
Beh, è un po' difficile da spiegare. Ecco, noi abbiamo trovato queste coordinate grazie a un'anomalia.
Che tipo di anomalia?
Non vorrei definirla sovrannaturale, ma certo non era scientifica.
Dovrà essere un po' più specifico, signor Cooper. Deve dircelo adesso.
Era la gravità.
Che tipo di anomalia gravitazionale? No, dove è successo?
Mi fa piacere che lei si entusiasmi per la gravità, amico. Ma non avrete delle risposte finché non avrò delle garanzie.
Garanzie?
Sì. Che usciremo da qui dentro. E non nel bagagliaio di un'auto.
Non sai chi siamo, Cooper?
No, professore, non lo so.
Conosce mio padre, il professor Brand. Siamo la NASA.
La NASA?
NASA? La stessa NASA per cui volavi tu?
Io sapevo che vi avevano fatto chiudere dopo il rifiuto di lanciare bombe dalla stratosfera sulla gente affamata.
Quando hanno capito che uccidere altra gente non era una soluzione a lungo termine, ci hanno dovuto richiamare. In segreto.
Perché in segreto?
L'opinione pubblica non avrebbe permesso altre spese per l'esplorazione spaziale. Non quando la gente fatica a trovare del cibo. La piaga. Il grano, 7 anni fa. L'ocra, quest'anno.
rimane soltanto il mais.
Non ne abbiamo mai cresciuto così tanto.
Beh, ma come le patate in Irlanda e il grano nel Dust Bowl, il mais morirà presto.
Troveremo una soluzione, professore. L'abbiamo sempre fatto.
Spinti dalla fede incrollabile che la terra sia nostra.
Non solo nostra, no. Ma è la nostra casa.
L'atmosfera della Terra è per l'80% azoto. Noi non respiriamo l'azoto. La piaga sì, e più cresce e prospera, più la nostra aria perde ossigeno. Le ultime persone senza cibo saranno le prime a soffocare. E la generazione di tua figlia sarà l'ultima a sopravvivere sulla Terra.
Molto atteso e anticipato online da opinioni già da prima della sua uscita, Interstellar ha ottenuto recensioni generalmente positive dalla critica, che in alcuni casi l'ha elogiato paragonando la film cult del genere fantascientifico, come 2001 Odissea nello spazio, ed esaltando la natura stupefacente e l'audacia nel filmare. Tars e Case non sono stati creati tramite CGI, ma come pupazzi a grandezza naturale. L'attore Bill Irwin ha manovrato fisicamente i robot sul set. Per non apparire sullo schermo, poi, come ricordavamo prima, è stato cancellato fisicamente e digitalmente. Il risultato è stato un apparato di acciaio inossidabile di circa 200 libbre, controllato da un sistema d'aria compressa per sollevare e muovere i segmenti. L'operatore li ha descritti come simili a un videogioco. Parliamo delle voci. La doppiatrice di Amelia, Domitilla D'Amico, ha doppiato attrici come Scarlett Johansson, Margot Robbie, Kirsten Dunst, Emma Stone, Lea Seydoux, Anne Hathaway, appunto in Interstellar, Keira Knightley e veramente tantissime altre attrici. Proprio brava. Ah, tra l'altro è anche stata la voce di Daphne Blake su Scooby-Doo.
Appena i protagonisti atterrano sul pianeta acquatico, parte una colonna sonora con un click che dura un click ogni secondo. Ogni click rappresenta un giorno passato sul pianeta Terra. Nolan volle assolutamente Matthew McConaughey nella parte del protagonista, dopo averlo visto nel film Mood del 2012. Jonathan Nolan iniziò a scrivere la sceneggiatura quando al timone del progetto c'era Steven Spielberg. Quando Spielberg abbandonò, fu Jonathan a chiedere a suo fratello Christopher se volesse dirigerlo. Hans Zimmer scrisse il tema principale della colonna sonora sapendo solo di un padre che lascia la figlia per una missione importante. Nolan non gli rivelò nient'altro. Anne Hathaway rischiò l'ipotermia perché la tuta spaziale si ruppe nelle scene girate in acqua in Islanda. Matt Damon volle mantenere un totale riservo sulla sua partecipazione al film. Per questo il suo nome compare solo nei titoli di coda e lui non andò a nessuna premiere del film. Il regista Christopher Nolan fece piantare 500 acri di Gran Turco. A fine riprese il grano venne venduto, generando un ottimo profitto. Il documentario in cui si vedono gli anziani che parlano delle tempeste di sabbia che colpirono la Terra è un vero documentario intitolato The Dust Bowl. Nel montaggio è stata inserita Ellen Burstyn, che interpreta Murphy Cooper da anziana. Il tesseratto è stato realizzato completamente a mano e senza alcun tipo di effetto speciale. Il fisico teorico Kip Thorne è stato consulente scientifico del film. Lo ha fatto solamente alla condizione che nulla violasse le leggi della fisica. La rappresentazione del buco nero si basa sui suoi calcoli. Nolan voleva un suo cameo nel film, ma lui si rifiutò. Per alcune scene le riprese vennero posizionate sul muso di un jet a reazione. L'attore Bill Irwin dava la voce e muoveva il robot Tars. Poi venne rimosso digitalmente in post-produzione. Le gigantesche nuvole di polvere erano realizzate con polvere sintetica a base di cellulosa e sparse con giganteschi ventilatori. Nolan convinse Jessica Chastain a far parte del film, facendole portare una sceneggiatura in Irlanda mentre stava girando il film Miss Julie. La Chastain, letta la sceneggiatura, non poté tenerla con sé. Inizialmente il film venne dato il finto titolo di Flora's Letter. Flora è il nome della figlia di Christopher Nolan.
Sui robot Tars e Case. Questi sono stati rappresentati come mobili metallici che camminano. Il loro design minimalista è ispirato dall'architetto modernista del XX secolo Ludwig Mies van der Rohe. Questo stile esprime l'era delle tecnologie e del razionalismo. La missione spaziale coinvolge viaggi interstellari, teorie astrofisiche e la ricerca di un nuovo pianeta per l'umanità. Il film esplora temi come l'amore, la sopravvivenza e la connessione tra le generazioni. L'Endurance passa attraverso il wormhole, arrivando in un'altra galassia con un sistema planetario in orbita attorno a un buco nero, supermassiccio, chiamato Gargantua. L'equipaggio intende indagare sui tre pianeti, ciascuno precedentemente esplorato da tre volontari della NASA, che hanno condiviso rapporti positivi sull'abitabilità. Il primo, quello di Miller, è un pianeta oceanico, con enormi maremoti e senza terraferma, dove Doyle muore annegato. E, a causa dell'enorme onda anomala, Amelia e Cooper sono costretti ad attendere che l'acqua defluisca dai motori. I due riescono a tornare sull'Endurance dopo alcune ore, ma vengono a conoscenza da Roa Milli, rimasto a bordo, che nella scala di tempo terrestre l'incidente è durato ben 23 anni, trascorsi a causa dello slittamento temporale causato dall'eccessiva vicinanza del pianeta Gargantua.
Le musiche sono un lavoro assolutamente notevole di Hans Zimmer. La musica della colonna sonora di Hans Zimmer per i film Interstellar si compone di diversi temi e di diversi tipi di sonorizzazione. Come potete sentire, c'è anche la sacralità dell'organo. Assistiamo nel corso dello sviluppo del film a temi di assoluta magniloquenza strumentale, come questo. Sentite la forza dell'orchestrazione che si muove compattamente. La musica fa fronte d'onda comune per la gloria dell'idea dell'uomo. Con questo ritmo incessante sotto, lo scorrere del tempo. Signore e signori, la musica sta dando voce alla quarta dimensione.
aggiunge il coro misto. E si richiude sulla sacralità dell'organo. Non mancano naturalmente momenti di forte dinamismo. La melodia suonata dall'organo assume una inesorabilità. La forza della disperazione. Vi suggerisco di ascoltare questo film e di capire quando si sente questo. Capirete perché. Ascoltando un film lo si comprende davvero. Miracoli che rendono la vita incredibile, come l'amore di un padre che vuole tornare da sua figlia e gliel'ha promesso.
Dell'incidente avvenuto sul pianeta di Miller, l'equipaggio deve ora decidere quale dei due pianeti rimasti sia il più opportuno da raggiungere. Cooper protende per quello di Mann, che è il più vicino ed anche l'unico con il quale arrivino ancora informazioni, mentre Amelia opta per quello di Edmund, che invece, secondo le informazioni ricevute, presenta le caratteristiche più vicine a quelle terrestri. Tuttavia, a causa dell'interesse amoroso che lega Amelia a Edmund, Cooper ritiene quello della scienziata solo un tentativo egoistico di rivedere il suo amato e sabota la sua proposta, preferendo attraccare sul pianeta di Mann, dove quest'ultimo è ancora vivo ed ha stabilito una base. Sulla Terra intanto Marv apprende con sgomento dal professor Brand, in punto di morte, che egli non aveva mai pensato di risolvere la sua equazione e di averci rinunciato molti anni prima, perché non risolverla e per risolverla sarebbero stati necessari dati disponibili solo all'interno di un buco nero, cosa ovviamente impossibile da ottenere. Rivela così di non aver mai avuto fede che la loro missione di evacuare l'umanità dalla Terra potesse avere successo e stava invece pianificando di stabilire una nuova colonia umana proprio grazie alla missione portata avanti da Cooper, sua figlia Amelia e gli altri in un altro sistema planetario.
Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, la giovane Murphy e Emma Thomas ha sempre un ruolo nei film di Nolan. Sono i maggiori protagonisti che, sfruttando la potenza dei misteriosi wormhole, compiono viaggi interstellari. È un grande piacere lavorare con qualcuno che sa prendere il lavoro seriamente, ma sa anche avere un tocco leggero. Matthew non perde mai il focus, non perde mai il senso del perché è lì in quel momento. Ed è una persona gentile, un fantastico attore, un uomo fantastico. Questo Anne Hathaway di Matthew McConaughey. McConaughey è il miglior attore protagonista e ha parlato delle sfide che ha dovuto affrontare per interpretare Cooper. È un film più grande, tutto era in scala più grande. Eppure, quando giravamo, la situazione era molto intima e familiare. Non mi sono mai sentito sopraffatto dal fatto che fosse una grande produzione. Chi se ne importa, riprendiamo e basta. Ogni giorno c'era un'atmosfera molto familiare, anche se eravamo nel mezzo di qualcosa di molto grande. Di solito Jessica Chastain diceva di non fare grandi film. Ha avuto sempre una paura a partecipare a una grande produzione, Poteva voler dire perdere i suoi fan speciali, ma la cosa buona con Chris è che hai davvero elementi con cui relazionarti. Certe volte bastava una frase: non perdere mai di vista i punti chiave emozionali. Sir Michael Caine, che non manca mai nei film di Nolan, ogni volta che ha fatto un film è stato un successo, per cui se mi chiede se voglio fare un film, ironicamente, con la sua ironia inglese, con lui gli dico di sì, e se mi chiede se voglio prima leggere il copione, gli dico di no. Ma il pubblico resta sempre il coprotagonista, anche con la scelta della IMAX 70 mm, la pellicola che consente di avere l'immagine più grande, più nitida, per consentire al pubblico di entrare nel film. E lo schermo ricurvo che consente di superare la quarta dimensione. Amore, fantascienza, evoluzione della specie, un rincorrersi delle generazioni, oltre le quattro dimensioni, oltre lo spazio-tempo, all'interno di un wormhole verso una terra desiderata, come un racconto biblico dove i patriarca sembrano aver superato lo spazio-tempo, essere entrati nel loro peregrinare nel wormhole verso una terra desiderata, e dove le generazioni rincorrono con curiosità la loro storia, una storia in cui le vicende dei personaggi sono caratterizzati da un sentimento che va oltre le dimensioni spazio-tempo, l'amore. Forse vuol dire qualcosa di più, qualcosa che non possiamo ancora afferrare. Magari è una testimonianza, un artefatto di un'altra dimensione che non possiamo percepire consciamente. Io sono dall'altra parte dell'universo, attratta da qualcuno che non vedo da un decennio, una persona che forse è morta. L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio. Forse di questo dovremmo fidarci, anche se non riusciamo a capirlo ancora. Per questo Murphy invita suo padre, Cooper, a raggiungere Amelia nella terra desiderata, dove si respira ora un'aria nuova.
Risorse limitate per utilizzare i loro motori, Cooper propone una fionda gravitazionale intorno a Gargantua, usando il buco nero per spingerli verso il pianeta di Edmund. Essendo però troppo pesanti, Cooper decide di sacrificarsi all'ultimo minuto, staccandosi con la navicella dell'Endurance e precipitando nel buco nero, lasciando Amelia a completare il viaggio. Cooper cade oltre l'orizzonte degli eventi e si ritrova all'interno di un Tesseract a quattro dimensioni, deducendo che, come il Wormhole, esso è stato collocato lì da futuri umani con accesso a dimensioni superiori che hanno scelto Marf per salvare l'umanità. Si rende anche conto che, sfruttando le proprietà della gravità, è in grado di inviare messaggi attraverso il tempo e le dimensioni, comunicando con Marf e con il suo se stesso passato.
Ed ora, al pianoforte, vi spiegherò invece la struttura del tema principale del film Interstellar. Il tema di Christopher Nolan ha una struttura piuttosto semplice. Tutto si muove su quattro intervalli, cioè la vuotezza della quinta, la quarta, la terza minore, la seconda maggiore, e poi ricomincia. La quarta, la terza, Poi c'è un piccolo stacol, una scala rapida per dare raccordo tra i temi. Dal punto di vista invece armonico, si snoda su un accordo di Fa maggiore. Che fa settima di quarta specie, mettendo tutto l'accordo insieme. Quindi sospensione, punto di domanda. Poi mette il sol al basso. Fa appunto l'intervallo di quarta, dopodiché andiamo in la minore con la terza minore. Torniamo in dominante con l'accordo di seconda, l'intervallo di seconda. E ricominciamo il giro. Chiaramente con altre note aggiunte che fanno il brano più completo. Ascoltiamo, quindi viene più o meno così. Sentite la vuotezza della quinta, l'intervallo di quinta, poi sol maggiore con la quarta, la terza minore con il la minore, la seconda e poi aumentazione.
Sua missione è ora completa e Cooper viene espulso dal Tesseract e rimandato indietro attraverso il cunicolo spazio-temporale. Un ranger riesce a recuperarlo in orbita attorno a Saturno. A causa dello slittamento del tempo intorno a Gargantua, nella scala di tempo terrestre, Cooper avrebbe l'età di 124 anni e sarebbe partito per la missione 90 anni prima, sebbene non sia affatto invecchiato. Si sveglia in una stazione spaziale cilindrica e si riunisce con Marf, ormai centenaria e celebre scienziata, che ha aiutato gli umani a sopravvivere all'estinzione. Avvicinandosi alla morte, consiglia a Cooper di non aspettare di vederla morire e lo esorta a trovare Brand, che potrebbe essersi stabilita sul terzo pianeta dell'esplorazione, il quale diventa la nuova casa. Cooper prende un'astronave e parte per il suo nuovo viaggio. Sull'altro pianeta, Amelia sta costruendo una nuova colonia umana. Si toglie l'elmo e respira l'aria, dimostrando che il pianeta è in grado di sostenere la vita. E io vi ringrazio, Silvia redazione per i preziosi interventi di Lucia Pareti e le sue curiosità, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, per l'analisi della colonna sonora, fantastica come sempre, le riflessioni di Fernanda Cherubini sul cast. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it, su filmalaradio.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao!
È rimasta lassù. Attiva la base. Prepara per un lungo sonno. Alla luce del nostro nuovo sole.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Nella nostra nuova casa.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.